ginecondriaci. Può avere effetti indesiderati anche gravi. Non somministrare al di sotto di 6 anni. Chiedilo sotto banco al tuo medico di fiducia.
Tu, DJ Fefe, tu vieni qua, prende cantelabro.
No, Joseph, no, lasciami andare.
Tu prende cantelabro ora.
Lasciami andare, Joseph.
Benvenuti all'ottava puntata di Cinecondriaci.
Forse l'ultima.
Forse l'ultima. Insomma, chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito. Chi ha afferrato, ha afferrato. Chi non ha afferrato, non ha afferrato. Comunque sia, come va DJ Fefe? Questa è primavera, finalmente.
Ancora? Bene, bene, molto bene. Anche sì? A te ti vedo bene, molto star, con gli occhiali da sole.
No, ecco, volevo dire, ho gli occhiali da sole perché il manutentore della nostra radio ha pulito tutto con la varichina e quindi mi bruciano gli occhi. Non volevo
100%,
fare...
non l'ha diluita.
Senza diluirla.
Ci stiamo diluendo noi in compenso.
No, stiamo proprio sciogliendo. Comunque, non vi annoieremo, no, annoieremo con le nostre paturnie.
Ti regalo una vocale comunque se vuoi.
E però abbiamo deciso di inaugurare una nuova sezione di Cinecondriaci.
La che qual è?
Cinema News, news del mondo del cinema.
News importanti, serie e culturali.
Come sempre, con come tutto sempre. Ciò che diciamo. Fefe è informatissima, quindi a lei
certo,
la prima
io
news.
Io leggo tutti i gossip. Allora, dopo la vittoria come miglior attrice al premio Oscar 2010, Sandra Bullock ha avuto una serie di sfortune una dietro un'altra. Intanto ha scoperto che il marito, tra l'altro bellissimo, Jesse James, l'ha tradita non so quante volte, un'infinità di volte.
Quindi con delle pornostar anche.
Sì, sì, con delle pornostar oppure bellissime donne tutte tatuate, fini insomma, cioè di classe. Si sono lasciati, lei dopo una settimana ha scoperto di essere incinta di lui e ora, tanto per ricalcare un po' la mano, è venuto fuori un video super hard di Sandra Bullock insieme al marito vestito da nazi e si dice sesso estremo.
Piace questa nuova versione di Sandra, devo dire la verità, mi piace molto, però mi puzza un po' di operazione commerciale, non so, oddio ora...
Ha vinto l'Oscar, ha bisogno ora di sì, operazione commerciale. No, fra l'altro hanno detto che se risulta che il video è reale, non so, avrà meno contratti. Sai, in America sono
moralisti,
eh?
Moralisti.
Cioè, guarda Tiger Woods, cioè, dovuto andare
sì, sono
a
molti i casi di artisti coinvolti in scandali o processi poi scomparsi per un po' da...
Però io dico, cioè, questi video a chi le danno? È quello? Cioè, perché escono fuori?
Probabilmente sarà stato il marito stesso che voleva.
Complimentoni.
Sì, carino, insomma.
Beh, carino, io sono, è di là,
beh,
sì.
Nella sciagura della nostra amica Sandra, almeno si sarà resa conto che, diciamo, non aveva fatto una delle scelte più sagge della sua vita, insomma, no?
Sì, sì, meglio tardi che mai.
Tra l'altro, Federica è appunto la sosia italiana ufficiale di Sandra Bullock.
Mai vero.
Però la sua vita sentimentale è sicuramente migliore.
Sì, e più che altro, penso... Mio fidanzato è migliore di Jesse James, credo.
Anche più figo, oserei dire, anche se non l'ho mai visto.
Più raffinato.
Sicuramente. Invece un'altra news è quella della nostra amica Belén Rodriguez.
La prezzemolina.
Ormai la vediamo ovunque. Che è stata scelta da Tinto Brass per girare il seguito di Così fan tutte. Quindi sarà questo il suo approdo
per 700.000 euro.
Oh, poverina. Io mi domando, ma chi è che ancora produce film di Tinto Brass?
Non so.
Per amicizia, per solidarietà.
Credo di sì.
Cioè veramente è una fantasia di un vecchio porco, insomma.
Mamma mia, è un po' viscido, eh.
Io l'unico film che ho visto abbastanza decente col suo è La Chiave con Stefania Sandrelli.
Sì, sì, sì.
E negli anni 80 aveva fatto qualcosa di buono, però poi ha un po' la sindrome di Dario Argento, no? Che non riesce a uscire dal...
Ancorati forse un po' a un cinema vecchio, non riescono sì. a rimodellarsi.
Sì, vivono insomma. Di autocitazionismo, no?
Direi di sì.
Anche perché forse sono due registi che affrontano sempre lo stesso genere, l'erotico e il thriller horror, quindi...
Sì, sì, non cercano mai di inserire qualcosa di nuovo, forse.
Però non potrei immaginare Tinto Brass e Dario Argento a fare un film drammatico che... Cioè,
no, direi di no.
Che ormai appartengono a quella... quell'immagine.
Sì, sono proprio registi di genere, sì. E basta.
Come il nostro Mario Bava.
Vabbè.
Un po' meglio Mario Bava. Comunque, adesso parleremo, direi, delle uscite settimanali, però prima allietiamo i nostri ascoltatori con una canzone, no?
Mandala tu.
Quindi ascoltiamo Antonella Ruggero con Morgan in Electroshock.
Lasciarono un esempio a lui.
questa era Electroshock Morgan e la grande Antonella Ruggero. Ti piace?
Mi piace.
Jerry.
No, Ruggero. Con la O.
Però l'ho vista.
La Marina non ti fa bene.
L'ho vista ultimamente, vecchiatissima, poverina.
Oh, anche
non si
lei.
Guarda.
Anche lei ha i suoi anni.
Sì, ma non si guarda proprio.
Non l'ho più vista.
Vabbè, comunque, viva il decadimento del corpo. E vabbè. Parliamo delle uscite settimanali, no? C'è qualche titolo interessante ancora, nonostante inizi
il lento decadimento verso l'estate.
La programmazione primaverile che va a scemare in qualità. Invece abbiamo un bel film dell'ormai pluripremiato e pluricondannato Roman Polanski. Il film, tra l'altro, presentato all'ultimo Festival di Berlino.
Vincitore del Nastro d'Argento.
Esatto. Il film, appunto, il titolo italiano è L'Uomo nell'Ombra. Fefe, tu sai per caso il titolo originale qual era?
The Ghostwriter.
Ah, già, The Ghostwriter. Anche questo, vabbè, dai, abbastanza fedele, direi.
Sì.
Si può, dai,
si può, si può.
È un film appunto del 2010 ed è un thriller hitchcockiano, no? Un omaggio un po' a Hitchcock. Il cast è veramente ottimo perché abbiamo appunto Ewan McGregor, Pierce Brosnan e Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City. Quindi solo per questo andrei a vederlo. Ah, inoltre Timothy Hutton, James Belushi e Ellie Wallach, che è un caratterista americano. La storia è molto intrigante perché appunto il ghostwriter, lo scrittore fantasma, sono degli scrittori prestanome, un termine inglese, che appunto scrivono libri per altri e non mettono il proprio nome al momento della pubblicazione, un po' come quando si vedono i libri di Mara Venieri o Zanicchi, ovviamente non l'hanno scritto.
C'è o un Antonio Cassano e Francesco Totti, insomma.
Esattamente,
non
sarebbero assolutamente in grado. Comunque, la storia è questa: praticamente l'ex primo ministro britannico Adam Long vive in un'isola degli Stati Uniti con la moglie e insomma il suo entourage. Viene raggiunto appunto da questo ghostwriter interpretato da McGregor, che deve scrivere la sua autobiografia. Nell'indagare, diciamo, nelle ricerche che lo scrittore fa, insomma, viene a conoscenza di cose abbastanza scomode e inquietanti, perché questo primo ministro Adam Long praticamente ha un passato veramente aberrante, fatto nel quale lui appunto ha consentito addirittura la tortura di alcuni prigionieri sospettati di terrorismo, legami con la CIA. E quindi veramente un uomo, un piccolo dittatore, insomma. Quindi lo scrittore viene appunto a affrontarsi a questo. Quindi rimanda moltissimo la trama all'uomo che sapeva troppo, giusto?
Certo.
Quindi appunto l'omaggio, diciamo, si rifà un po' al cinema di genere di Hitchcock, che veramente solo pochi possono azzardare, insomma, autori come Polanski... sono gli unici un po' che possono, anche perché Polanski ha una grande esperienza nel fatto di thriller, no? Si ricorda L'Inquilino del Terzo Piano, Rosemary's Baby, tantissimi, insomma. Ed è diciamo un po' un ritorno al passato, perché gli ultimi film erano appunto uno era un romanzo tratto da un romanzo di Dickens, Oliver Twist. Pochi hanno visto.
Io l'ho visto.
Sì? Ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto, non come gli altri di Polanski, però.
E Il Pianista, che invece aveva elementi autobiografici della Seconda Guerra Mondiale. E quindi la critica è stata abbastanza concorde nel dire che è un ottimo film, e soprattutto ha elogiato Ewan McGregor, che porta la modernità a quei personaggi interpretati appunto da Cary Grant e James Stewart. E il film ha dei rimandi all'attualità fortissimi, perché sembra addirittura che ci sono voci che dicono appunto che questo primo ministro sia in verità una caricatura di Tony Blair. Quindi chissà, non ce lo vedo Tony Blair autorizzare delle torture, ma voglio dire.
Vabbè, sembrava tanto bravo quando entrò in carica, poi insomma anche lui le sue cose le ha fatte.
Sì, sì, vabbè, non mi stupirebbe. E poi appunto Polanski, ricordiamo tutti che appunto è stato arrestato in Svizzera per un vecchio reato che risale agli anni 70 di stupro di una minorenne.
Così pare.
così pare, poi insomma si dice che questa ragazza in verità sembrasse molto più adulta, che fosse consenziente. A me è sembrato un po' ridicolo, c'è chi lo voleva rispedire in carcere, punirlo, che addirittura hanno intervistato appunto questa ragazza che oggi è una donna, madre, ha detto io ho superato questa cosa, mi sembra ridicolo 30 anni dopo. Comunque la Svizzera si è fatta pagare ben 3 milioni di dollari e sicuramente ha tolto qualche anno di vita a Roman Polanski.
Credo di sì.
Perché è un signore un po' anziano ormai, quindi boh, a me non mi sono piaciuti questi metodi.
No, sembrava proprio fatto, diciamo, uno scambio di piaceri fra Svizzera e Stati Uniti sia stato, però boh, non so.
Vabbè, speriamo che Roman si sia ripreso e ci regali altri bei
bellissimi film,
no? Film,
infatti, a partire da questo.
Senti, e invece tu cosa ci proponi?
Io ti propongo un film giapponese, Departures di Takahata, che l'anno scorso ha vinto come miglior film straniero agli Academy Awards, agli Oscar. E la storia è carina. Parla di un violoncellista, Daigo Tobayashi, che perde il suo lavoro come violoncellista e quindi si ritrova a dover trovare nuovamente un impiego. E alla ricerca di un nuovo lavoro risponde ad un annuncio come un impiego di aiuto alla partenza. Lui crede si tratti di un'agenzia di viaggi, ma questa partenza è la partenza definitiva. Infatti si troverà a collaborare per un'agenzia di pompe funebri.
Ah...
E quindi dovrà praticamente stare attento a truccare i defunti, comunque prepararli appunto alla partenza definitiva, e si appassionerà a questo lavoro, ma non dirà niente alla moglie, che però quando lo scoprirà lo lascerà. Come mai non lo so, alla fine sembra.
Beh, oddio, anche a me farebbe impressione andare a letto con una persona che tocca cadaveri tutto il giorno, sinceramente.
Nina, che immagine da capriccio.
Beh, sì, scusami.
No, hai ragione.
Comunque è un po' un Six Feet Under giapponese, allora.
Sembrerebbe.
Ma lo stile è quello di una commedia.
Sì, lo stile è una commedia, ma poi cioè, diventa anche comunque un... diciamo commedia sentimentale, un viaggio verso dentro se stessi, perché Daigo riscopre se stesso e riscopre comunque, diciamo, una bravura a fare questo lavoro, e riscopre anche un certo, come si può dire, non lo so, un qualcosa di etico e di morale nella
come
morte,
nell'ultimo regalo, dono alla vita di queste persone.
Sì,
no?
Sì.
Beh, sì, la filosofia giapponese.
E quindi riesce anche a superare meglio la sua delusione di non essere più violoncellista. Comunque, sembra un bel film.
Beh, se ha vinto l'Oscar, insomma, qualche spunto positivo ce l'aveva. Senti, invece io vi propongo un film italiano, una commedia, musical commedia, che il titolo è Basilicata Coast to Coast. Il film è di Rocco Papaleo, la regia è appunto di Rocco Papaleo, il cast è veramente intrigante, perché abbiamo appunto Paolo Berguglia, Alessandro Gassman, Max Gazzè, Rocco Papaleo stesso, e Giovanna Mezzogiorno in un ruolo finalmente comico.
Non
ce la faccio più a vederla piangere.
Ma penso neanche lei ce la fa più.
A proposito di scoppio ritardato, mi è venuta in mente una leggenda hollywoodiana. Si narra che Whoopi Goldberg, anzi no, l'ha proprio detto, prima di diventare attrice facesse la truccatrice per un'agenzia di pompe funebri, e che proprio le piacesse molto questo lavoro.
Vabbè, perché almeno non criticavano.
Sicuramente non riceveva il lamentele.
Credo di no.
Ecco, scusate questo breve excursus, però ritorniamo a Coast to Coast, Basilicata Coast to Coast. È un film... appunto una commedia musicale, è la storia appunto di un viaggio pieno di imprevisti, di incontri rocamboleschi, che compie una combriccola di musicisti che si mettono in cammino per partecipare al Festival del Teatro Canzone di Scanzano Ionico, che è un festival che esiste realmente. Qui incontro appunto il personaggio interpretato dalla Mezzogiorno, che dovrà fare una giornalista locale un po' raccomandata, e che si unirà a questo gruppo. E la storia, appunto, questo viaggio avrà poi un valore terapeutico, perché ognuno dei personaggi ha delle problematiche, un po' fugge da, da delle problemi che lo tormentano nella vita di tutti i giorni, tra cui c'è questa, appunto, Rocco Papaleo, che interpreta un ragazzo divenuto muto a causa di una forte delusione d'amore. Quindi sembra avere degli spunti carini, interessanti.
Sembrerebbe.
Comunque fuori dal comune.
Sì, fuori dal comune del cinema
delle
italiano,
commedie
insomma,
italiane.
Sì, sì.
Anche perché il musical, per esempio, in Italia non è un,
no, è vero,
un genere che
chissà
ha avuto. Ci sono stati qualche esperimento, però che ha avuto poco seguito, insomma.
Niente di che, vabbè, non è una lingua che proprio, diciamo...
è molto... una lingua musicale, non ci appartiene
culturalmente.
Sì, a livello
di opera, sì, però non è proprio adattissimo.
A me piacciono i musical molto, quindi lo raccomando.
Ok, si uscirà a Siena, come sempre.
Come sempre. Tra l'altro io sto ancora aspettando Io sono l'amore, di Luca Guadagnino, dovrò andare...
Io anche a Single Man...
È il Single Man, fra un po' esce Noleggio, ormai
okay,
facciamo prima
okay,
cercarlo.
Credo
di
sì.
E vabbè, anche qui lanciamo questo grido di frustrazione, cioè, veramente, per favore, rivogliamo i cinema.
E qualche film decente.
Anche. E non so, facciamo ascoltare una canzone?
Appunto.
E torniamo poi a parlare delle uscite?
Per la prima... per la prima, diciamo, prova di attore di Max Gazzè, mandiamo una canzone proprio del cantante romano, Annina mia.
S'ho cambiato lo shampoo, è per te amore mio. S'ho cambiato città, è per te amore mio. S'ho cambiato divano, è per te amore mio. Guarda quel cappottino, lo prendo per te. Lo faccio per te. Se ti porto al mare per te, amore mio. Se ti porto a ballare per te, amore mio. Se ti porto a Parigi per te, amore mio. Guarda quell'orsacchiotto, lo prendo per te. Lo faccio per te. Ascoltiamo Vivaldi è per te amore mio, se non fumo più è per te amore mio, guarda quel fiorellino lo prendo per te, lo faccio per te. Guardiamo il tramonto per te, Annina mia. Se contiamo le stelle per te, Annina mia. Ma se vuoi fare qualcosa per me, amore mio, stai zitta. Stai zitta, Annina mia, stai zitta. Amore mio, stai zitta.
Questa era Annina mia di Max Gazzè.
Bella.
Questa faccia bella. Sembra un po', prendimi un attimino.
No, 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 non lo farei mai.
Che altro è simpatica.
Mi è piaciuta tantissimo.
Tua canzone preferita. Ok. Parliamo di altre uscite. Un film che non vediamo l'ora di vedere. Il cacciatore di ex. Di Andy Tennant, che non so chi sia in realtà, e con Jennifer Aniston.
Ma brava, un'attrice formidabile,
superlativa.
Perché non ha ancora vinto l'Oscar?
Io perché veramente... l'ha vinto Sandra, credo fra 5 anni lo vincerà.
Potrà
anche Jennifer,
anche
credo
lei.
Sì, è tutto possibile. E Gerard
Butler,
anche io credo. Sì, con Emilio Spazzino. E con Gerard Butler, il Leonida di 300, che ora è al cinema anche con Gamer, sempre questi ruoli molto maschi.
Beh, la fisicità ce l'ha tutta, magari spero non si limiti solo a quello, insomma.
Boh, penso più o meno.
Sennò
sì.
Diventa un po' il tronista hollywoodiano.
Ma credo di sì, che in realtà dice abbia una storia con Jennifer Aniston. Ti può interessare.
Tantissimo.
Infatti lo so che lo volevi sapere. Comunque parla di Milo Boyd, che è appunto Gerard Butler, che fa il cacciatore di taglie e ottiene il lavoro dei suoi sogni quando però gli viene affidato un compito molto difficile, cioè inseguire Nicole Arley, che è appunto Jennifer Aniston, sua ex moglie, e quindi si darà l'inseguimento di Jennifer, che qua fa una giornalista che è sulle tracce di un omicidio. E la lavore, però non si capisce, cioè non c'è scritto che cosa ha fatto Jennifer Aniston per essere arrestata. Questo non nei riassunti che vengono fatti nei vari My Movies non c'è scritto da nessuna parte. Comunque si dà all'inseguimento di Jennifer e vabbè, una serie di peripezie.
Forse è stata arrestata per la serie di film schifi di Hefner.
Credo di sì per quello. Quindi una serie di peripezie, lui non riesce ad arrestarla, ma anzi si ricongiungerà questa ex coppia, perché Jennifer appunto è la ex moglie nel film, e nascerà nuovamente un amore. Che bello.
Proprio un film primaverile, il trionfo dell'amore.
Vabbè,
della
superficialità. Ci sono vari film così, anche in inverno, in estate, no?
Sì, non mancano mai. Questi non mancano mai.
Meno male. E poi abbiamo un altro, l'ultimo che ho trovato, Sunshine Cleaning. Boh, la storia sembra carina. Parla di Rose, che appunto una donna delle pulizie, che però è stanca di fare questo lavoro e vuole intraprendere una nuova attività, e quindi insieme alla sorella Nora aprirà sì un'agenzia di pulizie, ma specializzata in pulizie di scene del crimine.
Interessante.
Infatti sono dai produttori di Little Miss Sunshine.
Oh, quindi vabbè, ci un po' irriverente, fuori dalle righe. Fuori dalle righe
si dice.
Si dice,
va bene.
Questo errore di dire cose che non esistono.
Ti capita spesso.
Come non mi ricordo, una volta ho detto una cosa allucinante. Celebrissima. Perdonatemi, la mia professoressa italiano dovrà perdonarmi.
Penso si è già uccisa.
No, e quella di religione sì. Comunque
ne rimarrà soltanto una anche di loro.
Ma magari. Vabbè, evitiamo la censura. Dunque, a questo punto io inizierei a parlare del cult, che anche stavolta è un super cult.
Super cult.
Addirittura un super cult delle origini del cinema.
Cavolo, siamo ritornati indietro di molto.
Sì, noi andiamo avanti e indietro. La macchina del tempo, c'è chi paone, veramente. Non
questa
ci
volta
ferma
di
nessuno.
Ben 90 anni.
Wow. È per il compleanno, quindi.
Un buono compleanno.
Il titolo di cui stiamo parlando è Il gabinetto del dottor Caligari, dove gabinetto, per chi non lo sapesse, non si intende gabinetto, quello dove c'è il bagno, ma è un laboratorio. Come il gabinetto di scienze, il gabinetto di chimica, il gabinetto. Ok, quindi evitiamo
facili fraintendimenti.
Sì. E dunque, il film è di Robert Wynn. Ed è un film del 1920 addirittura.
Secondo te si dice Win
no,
o
sì,
Vine?
No, credo si dice... No, è scritto W-I-E-N-E, quindi si dovrebbe dire Vien, credo. Perché I è E-I che si pronuncia I.
Non lo so, anche questo apriamo un forum.
Anche qui scriveteci.
Perché noi non sappiamo il tedesco.
Qualcuno, io un po' l'avevo studiato ma non mi ricordo niente. E comunque, ritornando al film, Il gabinetto del dottor Caligari è un film del 1920 di Robert Wynn, non lo so, Ed è veramente un film brevissimo, una durata di 55 minuti, anche perché gli standard dell'epoca erano...
Vabbè, poi essendo muto, insomma...
Diversi, un film muto, perché ricordiamo che l'avvento al sonoro del 28, se non mi sbaglio, giusto? Ed è considerato il capostipite dell'espressionismo, il capolavoro espressionista per antonomasia. La storia è quella appunto del dottor Caligari, che è un dottore un po' pazzo che ad una fiera mostra al pubblico un sonnambulo che è capace appunto di predire il futuro. Il sonnambulo si chiama appunto Cesare. Un uomo del pubblico viene avvertito della sua morte e puntualmente viene ritrovato morto pugnalato. E poi ci sono altri personaggi, dei giovani, che appunto si mettono in mezzo a questa storia, a questo truce omicidio, e una ragazza di non mi ricordo il nome del protagonista, di Alan o di Franz, la ragazza Franz. Di Franz viene appunto rapita dal sonnambulo, e da qui nascerà un inseguimento, e appunto nottetempo viene appunto catturato Cesare, il sonnambulo, che si verrà a scoprire essere una vittima del dottor Caligari, che faceva esperimenti da anni, esperimenti atroci sui sonnambuli e quindi sul sonnambulismo. Ci sarà poi un finale shocking che magari non diciamo o accenniamo, dove tutto è non è
te l'hai visto
quelli.
Shutter Island?
Non ancora, ricorda un po'?
Sì.
Ecco, allora praticamente so già come finisce, dove tutto non è quello che sembra. Il protagonista in verità, diciamo, è come dire, non voglio svelare il finale, però la visione del protagonista non è quella dell'inizio del film, la sua visione sulle cose, sugli accadimenti, sui fatti, giusto?
Giusto. Fra l'altro il finale non doveva essere così come scoprirete, ma è stato imposto dal produttore. In realtà il regista lo voleva far finire in un altro modo, ma non ne possiamo parlare.
Se vuoi lo
no,
diciamo.
voleva farlo finire con, vabbè, questo si può
Beh,
dire, con,
sì.
con l'arresto del dottor Caligari. Però non piacque questa idea allo sceneggiatore, che voleva dare un'altra interpretazione al film, che comunque fu aspramente criticato al tempo, perché era un attacco aspro
alla Repubblica
di Weimar, sì.
Al fallimento della Repubblica,
sì, al fallimento della Prima Guerra Mondiale, e comunque al modo in cui poi rendevano, diciamo, sonnambuli le persone.
Che poi tutti sappiamo che sfociò nell'appoggio al nazifascismo.
Infatti è considerato proprio anche un preludio a quello, sì, che sarà il nazismo, tutto l'espressionismo, ma il gabinetto del dottor Caligari in particolar modo. E fra l'altro appunto un attacco fatto anche perché lo sceneggiatore del film, che è Karl Mayer, aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, era tornato con vari disturbi psichici, quindi era proprio una sua espressione contro quello che aveva subito, contro le atrocità della guerra e di questo regime che si stava creando.
Sì, le metafore, le letture sono veramente, penso siano stati scritti non so quanti libri, sì, saggi o riflessioni appunto. Comunque resta il fatto che veramente il capostipite di quello che poi è stato il decennio dell'espressionismo tedesco. È un film che visivamente ha un impatto fortissimo verso lo spettatore, ancora oggi penso sia veramente,
è unico comunque,
inquietante. A me mi ricorda anche molto dell'atmosfera della David Lynch, se vogliamo, no?
Direi,
perché c'è,
sì,
sempre l'espressionismo, quindi questa sorta di dimensione dove non si capisce se è un sogno, se è la realtà, se è la visione giusta delle cose.
Anche la scenografia è proprio impostata, sì, per non far mai capire questo, scenografia presente costruita bidimensionale con porte ritagliate che sono, non sono mai rettangolari ma trapezoidali, che tutto sembra appunto solo in due dimensioni, quindi non c'è profondità, sembra tutto comunque claustrofobico e
sì, è veramente dà un senso di disorientamento, no, a chi lo guarda. Il film fu appunto anche a livello di innovazione tecnologica per l'epoca fu veramente importantissimo, innovatore, perché comunque a parte la storia delirante, perché veramente allucinante, quindi all'epoca c'era un certo tipo di cinema narrativo più storico, e lì invece si parlava di della pazzia,
la storia di pazzia.
Sì, la storia di pazzia, un tema poco affrontato, insomma. E soprattutto appunto queste scenografie veramente cubiste, astratte, no? Veramente assurde per l'epoca.
Sì, sì.
E questo gioco, vabbè, poi l'espressionismo, quindi il gioco di luci, di ombre, dare una valenza psicologica appunto a questo tipo di atmosfere, esprimere
i
personaggi.
E poi anche gli attori palesemente truccati, molto esasperati.
Quasi ancora... dei vestiti truccati come dei mimi, no?
Sì, sì, soprattutto Cesare, ma anche lo stesso dottor Caligari, che fra l'altro ha una particolarità che avevo letto in un libro di cinema d'animazione: i guanti di Caligari, che sono bianchi con le strisce nere, sono uguali ai guanti di Topolino, che è una cosa no, guardali perché sono uguali, è inquietante come è fatto.
Sì, gli attori, i personaggi sono un po' stilizzati, no? Diventano un po' delle maschere, no? Delle maschere allucinate, no? Un po' tutti, soprattutto Cesare e il dottor Caligari,
sì.
Io direi, non so, spezziamo un attimo, ascoltiamo un'altra canzone. E propongo una canzone che è tratta dalla colonna sonora del Silenzio degli Innocenti, l'autore è Q Lazarus e il titolo è Goodbye Horses. Sono sicuro che la riconoscerete perché veramente è in una scena emblematica del film di Jonathan Demme.
Say you're wrong.
Questa era Goodbye Horses, penso l'abbiate riconosciuta, tra l'altro una canzone secondo me molto bella. Comunque torniamo a parlare del gabinetto del dottor Caligari, svegliamo un po' qualche aneddoto, qualche curiosità, no? Allora, io ho scoperto che il film, a parte c'è una seconda versione del 1962, mm-hmm. Il regista avrebbe dovuto essere Fritz Lang, che tra l'altro poi firmò M, il mostro di Düsseldorf, altro film capolavoro, questo dopo la seconda guerra mondiale, e quindi c'è un processo inverso, no? Dove c'è un processo di colpevolizzazione. Comunque magari ne riparleremo in un altro momento, perché è un argomento un po' vasto, ampio. E poi appunto Tim Burton negli anni 90 avrebbe voluto fare un remake del film, ma non riuscì a trovare appunto lasciapassare dei produttori. Pensavano che appunto il pubblico americano non avrebbe capito, non è comunque un film molto famoso, no, se non dai cultori del cinema negli Stati Uniti.
O comunque europei, appunto, ecco, negli Stati Uniti magari no, non troppo.
Esatto, però il grande team nel film Beetlejuice, nella scena in cui appunto Alec Baldwin e Gina Davis, che muoiono, non so se avete visto il film, e vanno nell'aldilà, si ritrovano in questo corridoio fatto di specchi che ricorda moltissimo il corridoio appunto dove cammina Cesare, se non sbaglio, a un certo punto del film. Mentre tu, Fefe, che hai scoperto?
Ho scoperto che hanno rifatto anche diversi video musicali che si rifanno al film. L'ultimo è Rob Zombie, cantante metal, ma anche regista di La Casa dei Mille Corpi e La Casa del Diavolo, che ha fatto un video musicale sempre con la moglie, che è protagonista dei suoi film, in cui fa un remake proprio breve del gabinetto del dottor Caligari. Veramente un bel video. E poi anche Red Hot Chili Peppers, nel video di qualche anno fa, Other Side, riprendevano tutto quello che era comunque la scenografia espressionista, tutte queste scenografie bidimensionali, e anche quello un bel video particolare, assolutamente, anche perché appunto scenografia del dottor Caligari credo sia pressoché unica, cioè non è che hanno fatto molti film a questo modo. E poi ho scoperto un'altra cosa da Wikipedia, non mi ricordavo, che nel secondo tragico Fantozzi Ugo Fantozzi ottiene il posto di lavoro grazie all'elogio del dottor Caligari, perché te lo ricordi c'aveva il super mega capo che era assolutamente cinemaniaco e le costringeva a guardare la cosa capo di occhi, con lui.
Esatto. Tra l'altro il film appunto è stato un innovatore, come dicevamo prima, dell'accostamento dell'arte pittorica a quella cinematografica, che poi è un'evoluzione della fotografia, che a sua volta è un'evoluzione della pittura. Però lì è stato un po' esplicitato, diciamo, in questo film, no? L'uso della pittoricità, della costruzione dell'immagine, tableau vivant. E altra cosa, appunto, come avevamo accennato prima, è che comunque il personaggio del dottor Caligari è una metafora aperta, molto esplicita, del governo tedesco. Del governo tedesco, quindi una critica a quegli uomini del governo tedesco degli anni 20 che si approfittarono del dormiveglia di un popolo deluso e che manipolarono questo popolo per i loro progetti folli, insomma. Quindi anche per questo poi fu
fra l'altro tutti gli attori, sceneggiatori del film furono costretti ad abbandonare la Germania, a rifugiarsi negli Stati Uniti nel periodo nazista,
come molti altri, come attori molti tedeschi, altri. Come Marlene Dietrich per esempio,
sì, ma come anche altri filosofi, scrittori tedeschi che non appoggiavano il nazionalsocialismo.
Bene, bene. Quindi dopo il gabinetto del dottor Caligari vi annunciamo una novità, perché abbiamo sì la sigla iniziale, ma abbiamo anche una nuova sigla, quella finale, che vi dovrete ascoltare
tutta,
sempre, tutte le puntate. La sigla è veramente molto carina, secondo me. È un omaggio al cinema, all'amore per il cinema, per i suoi miti. E appunto è una canzone degli Stereo Total, che sono un gruppo tedesco che però cantano in francese, inglese e tedesco.
Poliglotti.
Sì. E la canzone è Cinemania. possiamo dire cinemania.
Sì, cinemania.
È molto divertente, molto leggera, però secondo me per gli amanti del cinema l'apprezzeranno sicuramente. E poi abbiamo un progetto su questa canzone.
Lo
vedete. Progetto multimediale, IFF, se ce l'autorizzano.
Se non ci aiutano prima.
Quindi, non so, ci ascoltiamo Cinemania e vi aspettiamo per la nona puntata. Poi alla decima faremo il compleanno, il primo compleanno di Cinecondria.
Con il botto.
Ci ascoltiamo Cinemania e vediamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao ciao.
Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Dennis Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Anna Chigula, Anna Karina, Isabelle Huppert, Jodie Foster, Claudia Cardinale, Sergio Leone, Jerry Lewis, Tony Curtis, Fernand Doré, Simone Signoret, Alain René, Maurice René, Judy Garland, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Isabelle Adjani, Anna Magnani, Roman Polanski, Klaus Kinski, Alain Delon, Michel Simon, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Julie Christie, Jacques Tati, Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran.